Rapida sintesi della discussione sull'episodio proiettato secondo della seconda serie di Black Mirror, Be Right Back, nel titolo originale, su Netflix lo si trova con Ritorna da me, Torna da me, scusate. Una parola su Black Mirror, sapete, una serie di episodi brevi, improntati ad affrontare tematiche tendenzialmente drammatiche e molto inerenti alla realtà contemporanea, in cui l'elemento tecnologico, la tecnologia spinta all'estrema potenza, diventa spesso dominante. È così anche per questo episodio che racconta la vita di una giovane coppia bruscamente interrotta dalla prematura, quanto imprevedibile, scomparsa dell'uomo, della coppia. Di fronte al problema grande del lutto da elaborare, un'amica al funerale, facendo molto arrabbiare la vedova, possiamo chiamare così, la donna rimasta sola, gli propone un innovativo software in grado di riprodurre una presenza virtuale dello scomparso, prima soltanto attraverso la voce. Lei può tranquillamente chiamare sul cellulare il proprio congiunto defunto e questi gli risponde con la stessa voce, con le stesse espressioni, con lo schema di alcuni ragionamenti. Ci domandiamo quali ragionamenti e quali situazioni rammenta nel parlare discorsivamente questo uomo virtualmente tornato alla vita. Beh, quella attinta nella vita social di quest'uomo, e per cui appunto il software va a riprendere foto, episodi, video, post, alcune annotazioni personali che uno può scrivere sui dispositivi elettronici di cui tutti quanti facciamo uso, li rielabora e li ripresenta. Inizialmente è molto scostante rispetto a questa possibilità, ne diventa sempre più complice e partner. C'è una seconda fase di questo sviluppo del software in cui si passa dal parlato al fisico. Al fisico vero e proprio, pertanto un vero e proprio clone viene recapitato a casa dalla ditta che appunto si occupa di sviluppare questo tipo di, chiamiamola, intelligenza virtuale. Ce lo domanderemo affrontando il significato di questo filmato. E ci accorgiamo che la cosa diventa sempre più coinvolgente. È presente lui stesso con la sua fisicità, potremmo dire chiaramente di un clone, con tante e tante situazioni che ricordano da vicino, prima con grande titubanza, poi con grande partecipazione, fino a quando giunge il momento dello scontro. Questa persona in realtà è incapace di scontro, di opporre resistenza di fronte alle domande e a quella interlocuzione normale che avviene tra gli umani. E questo è il momento in cui il giocattolo, che si era progressivamente sempre più accreditato come stabile nella vita di questa donna, comincia ad essere rifiutato, anche se alla fine non verrà rifiutato del tutto. La donna nel frattempo era rimasta incinta del defunto marito. La scena si conclude con quello che avviene circa all'incirca, possiamo dire 7-8 anni dopo, quando la bambina ormai è cresciuta e questo clone di Ash, il marito defunto, viene definitivamente confinato in soffitta, dove già precedentemente erano stati riposti tutti i ricordi del passato da parte della madre di Ash. La casa in cui abitavano i due è infatti la casa di campagna, in campagna di Ash, dove decidono di andare a vivere prima che avvenga poi la tragedia della scomparsa di Ash. Ash rimarrà in soffitta, in una nuvola, in un cloud, potremmo dire in un certo senso, una tecnologia in qualche modo utile a riempire un ricordo. Un ricordo che in qualche modo un vuoto, potremmo dire, con un ricordo virtuale. E il tema del ricordo, insieme a tante altre annotazioni di stile che farò però nel finale, è particolarmente interessante. E qui si parla di un ricordo che è un ricordo che ha due caratteristiche precise. Il primo è un ricordo assolutamente incapace di sviluppare situazioni in qualche modo sorprendenti e in qualche modo capaci di creare una relazione finalmente e definitivamente umana, una relazione quindi aperta a diverse possibilità, a reazioni che non possiamo prevedere, a relazioni di conseguenza che si basano soltanto su quella scommessa che l'affetto, la fiducia nei confronti dell'altra persona può generare. Qui questo non è possibile perché il programma procede secondo delle indicazioni che al software vengono date in qualche modo abbastanza prevedibili, e quindi questo è il primo elemento di differenza. Il secondo elemento di differenza è che non vi è sintesi personale, perché non vi è storia dietro, e quindi la sintesi non potrà mai essere personale, non potrà mai essere frutto di una coscienza che si interroga, di una coscienza capace di portare avanti dei discorsi, di una coscienza capace di interloquire veramente. Questo ricordo non sarà mai veramente un ricordo personale, perché è soltanto la storia che permette un ricordo personale. Infine, ultima annotazione, potremmo dire è un grande parallelo tra quello che è il tempo di Pasqua che stiamo vivendo, che è insieme ancora tempo di quarantena, e i temi di questo filmato. Ecco, la Pasqua si fonda sulla memoria, la memoria del Dio che, rompendo le barriere del tempo, ha vinto la morte, e quindi il suo non è un passato, quello di Gesù, che è risorto, ma è ancora presente, ha rotto la barriera che separa il passato dal presente con la sua risurrezione. In una visione quale quella imposta appunto da un software predefinito, questa irruzione della novità non è assolutamente né possibile né immaginabile. Ed è una realtà di un vivente vero, di un vivente capace di superare anche le barriere generate dal fatto che la distanza temporale neppure ha permesso di conoscere Gesù. Beati quelli, dice l'Evangelista Giovanni, nella famosa pagina dell'incontro con Tommaso l'Apostolo, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. È possibile addirittura una memoria cristiana che si fonda sull'uno non aver avuto una conoscenza diretta. Ecco, tutto questo introduce il tema della trascendenza completamente assente. E poi questa memoria, paradossalmente, è possibile soltanto quando è personale. La memoria anche del risorto diventa una memoria funzionante, veramente tale, quando diventa personale, l'altro aspetto che appunto manca in questa visione che ci propone il film. E quindi la memoria di Gesù risorto nella vita di un cristiano è esattamente per due aspetti diversa da quella che ci propone questo film. Sono temi molto profondi, molto interessanti. Il dibattito ha sottolineato la cosa molto bella attraverso la discussione, ecco, questi temi che hanno poi prodotto questa conclusione che vi ho presentato. Alcune immagini molto belle, perché poi un film è fatto di immagini più che non di concetti. Credo che siano anzitutto l'inizio, con questa stazione di servizio, l'idea del viaggio con tanti imprevisti e appunto che ti rendono quasi un po' sognante la realtà, quasi piena di imprevisti. Noi tante volte, ecco, anche attraverso la tecnologia pensiamo di programmare, di prevedere, di sistemare un po' tutto. In realtà il viaggio ci ricorda che sulla strada non c'è nulla di particolarmente prevedibile, e questo è un annuncio molto interessante che viene fatto dalle immagini iniziali. Poi c'è l'immagine della soffitta. La soffitta è il luogo in cui vengono riposti i ricordi di cui non si vuole più nulla avere a che fare, o si mettono quei ricordi che in qualche modo all'occorrenza potrebbero essere utili per noi. Ecco, questa è un'immagine molto forte, ma anche molto, potremmo dire, negativa. Quasi che appunto la soffitta serve a mettere da parte qualcosa, ma non del tutto, a decidere, ma anche a non decidere proprio del tutto, decidere che possiamo anche non decidere. La soffitta è un'immagine chiaramente esistenziale. Ecco, questa immagine della soffitta è presente sia all'inizio del film che alla conclusione del film, una chiara inclusione che sottolinea questo tema. E mi fermerei qui con le immagini, anche se ce ne sono di altre, vabbè, ne ricordo soltanto una, ed è il fatto che questa donna progressivamente comincia ad avere fiducia in questo software veramente sconvolgente, veramente in grado di dilaniarle in qualche modo l'animo, di darle della speranza. E il film sottolinea molto a livello cromatico questa cosa. Tutto il film si svolge in ambienti molto chiari, molto puliti, tecnologici, lineari, anche all'interno della campagna inglese. La casa è una sorta di situazione depurata da ogni scoria in un certo senso. Ecco, gli uomini prendono forma all'interno di questo sfondo molto chiaro, molto luminoso, molto potremmo dire quasi delineato da una tecnologia che ha messo ordine in tutte le situazioni, che ha messo le mani su ogni possibile realtà manipolabile dalla abilità tecnica. Questa è la tecnologia dell'uomo. Eppure, ad un certo punto, lei uscirà su questa meravigliosa collina che dà su una scogliera britannica, verdissima, come appunto tipico dei paesaggi inglesi. Ecco, in questo quadro naturale molto bello, molto diverso dalla casa, potremmo dire, avviene che cosa? Che lei ascolta con gli auricolari la voce di Asha, e la lucina che si illumina quando ogni volta che Asha parla è verde come è verde lo sfondo nel quale la scena si colloca, ed è l'idea di questa tecnologia in qualche modo sempre presente, in qualche modo accomodante, in qualche modo che cerca di soverchiare in un certo senso la realtà, di riportarla ad una visione fruibile, ad una visione di qualcosa che io posso in qualche modo definire. Ecco, tutto questo chiaramente, e io direi consapevolmente, dal film, dalla narrazione viene radicalmente problematizzata, e noi nel commento l'abbiamo radicalmente contestata. Anche se andrebbe detto in conclusione, in realtà il grande tema dell'intelligenza artificiale, della clonazione, del tentativo di riprodursi autonomamente una seconda vita, addirittura di rendere eterna la vita terrena, è una tentazione che ha qualche fondamento anche nella realtà. E i grandi temi appunto della tecnologia spinta fino all'estrema potenza ripropongono questa problematica come una problematica reale. Grazie per l'ascolto, e certamente ci diamo appuntamento per l'anno prossimo, quando continueremo l'esperienza di Università della Fede. Per l'anno prossimo intendo l'annata 2020-2021.